Alla fine della scorsa puntata ci eravamo chiesti se un individuo con una discreta esperienza di vita, con un lungo contatto col mondo del lavoro che gli ha permesso di trovare un posto, fare carriera, fare qualche affare, investire i denari in azioni, comprare molti oggetti, osservarne le variazioni di prezzo, bene, un individuo di questo genere, con una ricca esperienza personale, come sono molti elettori adulti, può valutare in modo sensato, per esempio, due dati come la disoccupazione e l'inflazione del suo paese, che sono rilevanti per le decisioni di voto? Oppure, nonostante la sua grossa esperienza personale, avrà difficoltà a dare una valutazione appropriata di questi dati macroeconomici, per usare un termine appropriato ma un po' difficile? La risposta di Somin, lo avevamo anticipato, è negativa. A pagina 152 noi leggiamo: anche per quanto riguarda disoccupazione e inflazione, problemi economici fondamentali con i quali la maggioranza delle persone ha una concreta esperienza personale, gli elettori mal informati tendono a compiere errori clamorosi. In un'indagine condotta durante le elezioni del 1992, nel corso della quale le questioni economiche erano particolarmente dibattute, la grande maggioranza dei rispondenti non è stata in grado di stimare il tasso di inflazione o di disoccupazione con un margine di 5 punti percentuali rispetto al suo livello reale. I 5 punti sono una cosa immensa, perché per esempio se l'inflazione è del 2%, cioè un aumento molto ridotto su base annuale dei prezzi, e uno sbaglia di più del 5%, finisce col dire che non è del 2, ma dell'8 o del 9, ed è una cosa completamente diversa. E così anche per la disoccupazione, sbagliare di più di 5 punti è cosa molto seria che può decidere e influenzare il tuo voto. Infatti la media stimata dagli elettori per entrambi i tassi era approssimativamente il doppio della realtà. Come alcuni di voi sapranno, se hanno studiato un po' di storia americana contemporanea, le elezioni del 1992 videro la sconfitta di George Bush padre, quello senza la V doppia, dopo una presidenza che era durata 4 anni e aveva avuto momenti di grande successo. Per esempio nella prima guerra d'Iraq, era appoggiata da gran parte del popolo americano, vinse Bill Clinton, anche a causa di una totalmente erronea percezione dei dati economici, che erano piuttosto buoni ma non vennero percepiti come tale. Conclusione molto pessimista e melanconica di Somin, che leggiamo pagina 153 all'inizio: se si registrano errori di tale grandezza a proposito dei tassi di inflazione e di disoccupazione, è legittimo aspettarsi errori ancora maggiori su altre questioni più remote. E anche una stima corretta della disoccupazione o dell'inflazione è solo un prerequisito minimo per determinare quale delle politiche proposte promuoverà meglio gli interessi dell'elettore. Occorre anche sapere in quale misura i governanti in carica sono responsabili dei tassi attuali di disoccupazione, di inflazione, sottinteso, e se i loro avversari hanno o non hanno una maggiore probabilità di fare meglio. È molto improbabile che l'informazione tratta dalla vita di tutti i giorni possa essere di grande aiuto nel prendere tali decisioni. E purtroppo invece la maggior parte degli elettori sono convinti che la loro esperienza di vita, ragazzo mio, dicono al figlio o al nipote, ascolta tuo zio, tuo nonno, ascolta Matusalemme. Ma se Matusalemme ha un'esperienza lunghissima ma non ha i filtri cognitivi, teorici per interpretarla, quella esperienza non conta un bel nulla. E pare che tutta l'informazione politica acquisita attraverso le scorciatoie, non si può negare che alcune di queste scorciatoie producono informazione politica, va a farsi benedire perché l'esperienza personale si combina in un amarissimo, indigesto cocktail con l'irrazionalità razionale. Ed è questo proprio il titolo di un paragrafo, forse meglio dire sottoparagrafo, che comincia a pagina 153 e si chiama proprio così. Esperienza personale e irrazionalità razionale, sapete già cos'è. Nella nostra esperienza personale abbiamo alcuni difettucci che si manifestano anche nei giudizi che ne traiamo. Giudizi sbagliati per la nostra vita, del tutto erronei per le conseguenze politiche. Uno di questi difetti, di questi bias di tipo cognitivo, consiste nel fatto che le persone amano molto dare la colpa agli altri dei loro fallimenti. Naturalmente, se non ho avuto quel balzo di carriera nel mio lavoro, balzo meritatissimo, è perché i miei colleghi, animati da invidia e malevolenza, hanno attentamente cooperato tra di loro per impedirmelo. In realtà chi ha vinto il posto qui ambivo era molto migliore di me, ma mi secca riconoscerlo, allora dirò questo. Questo però danneggia essenzialmente solo me, perché è qualcosa che accade nella mia sfera privata. Ma se gli altri a cui io do la colpa sono gli ebrei, gli stranieri, gli operai, i padroni, i politicanti, beh, allora le cose si complicano. Può darsi che non abbiano colpa delle mie cattive esperienze personali, ma che il mio senso di frustrazione diriga queste esperienze verso un bersaglio sbagliato. Per esempio, troviamo a pagina 53, la letteratura psicologica mostra che le persone preferiscono dare ad altri la colpa dei propri errori. E la stessa tendenza può influenzare la loro valutazione del significato politico della propria esperienza. Così i rispondenti dei sondaggi hanno un forte orientamento anti-stranieri che li porta ad attribuire ai migranti e ai concorrenti esteri la responsabilità dei problemi economici che affliggono il loro paese. I poveri e i ricchi del resto del mondo sono i colpevoli, sono accerchiato. Io, Sempronio, sempre il solito Sempronio, sono accerchiato. Dal basso questi migranti che arrivano, rubano i posti di lavoro, hanno impedito a mio figlio di trovare un lavoro. Ma dall'altro la mia ditta di alluminio va male perché le ricchissime multinazionali cinesi stanno occupando il mercato americano. Ecco, gli altri possono acquisire tantissimi volti e io posso attribuire agli altri, molto lontani da me, quindi non i miei colleghi che mi hanno impedito il balzo di carriera, ma queste entità numerose e massicce, che sono categorie intere di persone influenti per la politica, che fare con la migrazione? Che fare con la concorrenza dell'alluminio cinese? Bene, se io attribuisco a loro le mie disgrazie, beh, allora so che fare. Sceglierò qualcuno che vuole evitare un'eccessiva immigrazione, evitarla del tutto, che vuole mettere barriere sull'arrivo dell'alluminio cinese e così via. Se qualcuno perde il lavoro o subisce una decurtazione di stipendio, sarà psicologicamente più facile darne la colpa ai malevoli stranieri che ai concittadini americani, così come è più facile accusare le politiche del governo in carica che riconoscere le proprie responsabilità. La frustrazione intellettuale è sempre la mamma di cattivi giudizi politici. E naturalmente la frustrazione individuale è ineliminabile dalla mente di milioni e milioni di persone, soprattutto nelle società democratiche dell'Occidente, dove è possibile una certa ascesa sociale. E se tu resti fermo ai blocchi di partenza, non puoi dire che la colpa è di una società divisa in caste che te l'ha impedito, perché non siamo nella Cina dei mandarini. Forse potresti vedere cosa hai fatto e cosa soprattutto non hai fatto. Ma è difficile fare questa mossa ed ecco allora che la politica ti offre una soluzione. È una soluzione irrazionale, è quella di preferire politiche anti-migranti, anti-alluminio cinese, che non c'entrano nulla con i tuoi insuccessi. Bene, abbiamo trattato finora di una scorciatoia importante che è l'esperienza personale, importante ma non sempre in grado di condurre chi non sa alla conoscenza e alla razionalità politica. A pagina 154 comincia un altro capitolo che riguarda un'altra, scusate, paragrafo o sottocapitolo che riguarda i partiti politici. I partiti politici sono un'altra delle scorciatoie informative. Io trovo molto difficile ragionare sulle questioni della politica. So che il mio voto dipende, dovrebbe dipendere se fossi informato da tante cose, come valuto la politica economica del governo, la politica scolastica, quella sociale. Come valuto anche la politica culturale, cosa fa il governo con la televisione pubblica, cosa fa il governo nelle cosiddette questioni di genere, unioni civili, matrimoni gay, come cambiare la legge sull'aborto, sulle adozioni. Pensate alla varietà sterminata di problemi politici che per molti di noi sono importanti. Dovrei valutare le proposte dei diversi candidati, per esempio alle elezioni americane, su tutti questi temi e poi confrontarle accuratamente, poi spendere un certo ammontare di tempo per valutarle, per ragionarci sopra. No, c'è una scorciatoia molto, molto valida, molto praticabile, che accorcia molto, una scorciatoia che accorcia molto le distanze tra me e la decisione elettorale, e c'è soprattutto nei paesi dove i partiti sono pochi, idealmente due partiti come negli Stati Uniti, però funziona anche in Italia e nei paesi europei dove i partiti sono un po' più numerosi. E questa scorciatoia si chiama proprio così, partiti politici. Io non voglio valutare 100 questioni. Voglio valutare però chi è il partito migliore, quello a cui sono affezionato. Mi ricordo che in passato ci avevo pensato perché ero elettore di quel partito rosso, blu o giallo, e a questo punto, una volta consolidato il mio legame anche affettivo con un partito, quello è il mio partito. E quindi la mia valutazione delle varie questioni, la mia scelta soprattutto dei candidati nei vari posti, dalla presidenza al governatore dello Stato al parlamentare, sarà orientata dal mio partito. Sceglierò il candidato del mio partito. Se sono democratico, voto Obama. Sono repubblicano, questa volta il candidato dei repubblicani è Trump, voto Trump. Ho sempre votato repubblicano, ho sempre votato democratico. È una buona scorciatoia oppure no? In realtà bisognerebbe vedere perché quello è il mio partito. In qualche momento avrò scelto quel partito perché le sue politiche mi andavano bene. Ma non sono abbonato per la vita a un partito. Oppure sì, perché è troppo difficile cambiare partito, cambiare opinione. Senza approfondire questa questione, è evidente che da un punto di vista descrittivo i partiti politici sono una scorciatoia informativa molto importante. E dice Somin a pagina 154, all'inizio del paragrafo sui partiti politici, quanto segue. L'idea che i partiti politici possano aiutare gli elettori a economizzare sui costi derivanti dall'essere informati ha una lunga e nobile tradizione, che risale al leader del Partito Democratico e poi presidente degli Stati Uniti, Martin Van Buren, fondatore del primo partito di massa moderno. Ecco, i partiti di massa moderni. Sono loro le scorciatoie informative. La tesi fondamentale è che gli elettori possono inferire le posizioni politiche dei candidati, per esempio la presidenza, attraverso la conoscenza del partito dal quale provengono, piuttosto che sobbarcando sul compito molto più difficile di indagare le idee di ciascun singolo aspirante alla carica. Questa tesi ha un considerevole merito, Gli elettori sono spesso in grado di dire qual è la posizione di un partito rispetto all'altro, sono in grado di situare i partiti nello spazio di tutte le possibili proposte politiche. Tuttavia, leggiamo pagina 155, per quanto attraente, la scorciatoia del partito politico spesso confonde quasi quanto rivela. Nel migliore dei casi, la filiazione al partito di un candidato è un indicatore delle sue posizioni politiche, ma dice poco al lettore sui probabili effetti di quelle politiche. In linea di principio, l'esperienza di vita cumulativa può aiutare un elettore a determinare i meriti, oltre che il contenuto delle politiche del partito, ma è difficile farlo senza solide conoscenze. Infatti, se sotto il governo del partito X le condizioni di vita sono buone, come fa l'elettore a sapere che ciò si deve al successo delle politiche di quel partito? O non piuttosto a fattori al di fuori del controllo politico, al persistere di trend favorevoli, risultanti da decisioni prese dai predecessori, a caratteristiche personali di esponenti del partito che non sono rappresentativi del partito nel suo complesso? O anche ad astute manipolazioni della politica pubblica da parte della leadership del partito, attraverso le quali può conseguire un successo temporaneo che sarà pagato con un danno a lungo termine. Ecco, finiamo con questo punto. Io posso valutare con difficoltà gli effetti a breve termine delle politiche del mio partito. Posso sapere che se oggi guadagno di più è perché Trump l'altro ieri ha diminuito le tasse del 10%. E questo mi fa piacere, naturalmente. Ma quali saranno gli effetti a medio e lungo termine di quella decisione? Ecco che, sapendo la difficoltà di elaborazione politica degli elettori, la loro scarsa conoscenza e razionalità, i presidenti e tutti gli altri politici sono invogliati a politiche che abbiano buoni effetti a breve termine per molti. Con questa amara considerazione finisce la presente puntata.